Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Due settimane dopo, la causa poteva essere discussa alla Corte di Cassazione. Emich Ludaf intendeva recarsi a Pietroburgo per quel periodo e, nel caso di un insuccesso in Cassazione, presentare un'istanza a Sua Maestà, come gli aveva consigliato l'avvocato che aveva steso la domanda. Qualora il ricorso fosse stato respinto, cosa a cui secondo l'avvocato bisognava essere preparati, dato che i motivi per la Cassazione erano molto deboli, il contingente di forzati di cui faceva parte la Maslava poteva partire ai primi di giugno e perciò, per prepararsi al viaggio in Siberia con la Maslava, che Nechludov era fermamente deciso a compiere, bisognava andare subito in campagna per sistemarvi gli affari. Per prima cosa, Nechludov andò a Kozminskaje, la tenuta più vicina e grande di Terre Nere, da cui riceveva il reddito principale. Aveva vissuto in quella tenuta durante l'infanzia e la giovinezza, poi da adulto vi era tornato due volte e una volta, su richiesta della madre, vi aveva accompagnato un amministratore tedesco per ispezionare con lui l'azienda, cosicché da tempo conosceva la situazione della tenuta e i rapporti fra i contadini e l'amministrazione, ossia con il proprietario terriero. Questi rapporti erano tali che i contadini si trovavano, per usare un eufemismo, in assoluta dipendenza. In parole povere, insomma, erano schiavi dell'amministrazione. Non era la servitù della gleba che era stata abolita nel 61, la servitù di singole persone rispetto al padrone, ma una servitù collettiva di tutti i contadini senza terra o con poca terra rispetto ai grandi proprietari e prevalentemente quelli presso i quali i contadini vivevano. Nechludov lo sapeva, non poteva non saperlo, perché su questa servitù si basava l'azienda ed egli aveva contribuito alla sua organizzazione. Ma non solo Nechludov lo sapeva, sapeva anche che ciò era ingiusto e crudele, e lo sapeva fin da quando era studente, professava e predicava la dottrina di Henry George, e sulla base di quella dottrina aveva ceduto la terra paterna ai contadini, considerando il possesso della terra un peccato altrettanto grave, ai tempi nostri, del possesso dei servi della gleba di 50 anni prima. Vero è che dopo il servizio militare, quando si era abituato a spendere circa 20.000 rubli l'anno, tutte queste conoscenze avevano cessato di essere vitali per lui, erano state dimenticate, ed egli non solo non si era fatto più domande sul suo atteggiamento verso la proprietà e sulla provenienza del denaro che gli passava la madre, ma aveva cercato di non pensarci. La morte della madre, l'eredità e la necessità di disporre del suo patrimonio, cioè della terra, avevano però risollevato la questione del suo atteggiamento verso la proprietà terriera. Un mese prima Nechludov si sarebbe detto che non era in grado di mutare l'ordine esistente, che non era lui ad amministrare la tenuta, e più o meno si sarebbe messo il cuore in pace, vivendo lontano dalla tenuta e ricevendone i proventi. Adesso, invece, pur dovendo affrontare il viaggio in Siberia e i difficili e complessi rapporti con il mondo carcerario per cui gli occorreva denaro, decise che non poteva lasciare le cose nella situazione precedente, ma doveva mutarle, anche contro il suo interesse. Perciò decise di non lavorare in proprio la terra, ma di cederla ai contadini a un prezzo modico, per dar loro la possibilità di rendersi indipendenti dai proprietari terrieri. Più di una volta, paragonando la posizione del proprietario terriero con quella del proprietario dei servi della gleba, Nechludov aveva pensato che cedere la terra ai contadini, invece di lavorarla per mezzo di braccianti, equivaleva a quello che avevano fatto i feudatari, stabilendo il passaggio dei contadini dalla corvée al tributo in denaro. Non era la soluzione del problema, ma un passo avanti verso la soluzione. Era il passaggio da una forma più brutale a una meno brutale di violenza. E così aveva intenzione di agire. Nechludov giunse a Kozminskaje verso mezzogiorno. Cercando di semplificare in tutto la propria vita, non telegrafò, ma dalla stazione prese un calesse a due cavalli. Il vetturale era un ragazzo giovane con un farsetto di nanchino a vita bassa, arricciato da una cintura, che sedeva a cassetta di sghembo, come i postiglioni, e chiacchierava tanto più volentieri col signore in quanto, finché parlavano, il timoniere decrepito e zoppo e il bilancino sfiancato e imbalsito potevano andare al passo, cosa di cui avevano sempre una gran voglia. Il vetturale raccontava dell'amministratore di Kozminskaje, senza sapere che stava conducendo il padrone. Nechludov non glielo disse di proposito.
«Un tedesco sciccoso
diceva il vetturale, che aveva vissuto in città e leggeva romanzi. Sedeva mezzo girato verso il viaggiatore e, afferrando la lunga frusta, ora dal fondo, ora dalla cima, ed evidentemente facendo sfoggio della sua istruzione, «si è fatto una troica di cavalli bai, che quando scarrozza con la sua signora ti senti una nullità», continuava. «Questo inverno, a Natale, nella casa grande, c'era l'albero, ci ho portato anche degli invitati, e con le lucine elettriche, roba del genere non la trovi in tutto il governatorato». Ne ha raffati di soldi, uno sproposito, e si capisce, è lui che comanda. Dicono che si è comprato una bella tenuta. Nekhludov pensava di essere completamente indifferente al fatto che il tedesco amministrava la sua proprietà e all'uso che ne faceva. Ma il racconto del vetturale dalla vita bassa gli diede fastidio. Contemplava la bella giornata, le nuvole fitte e scure che ogni tanto coprivano il sole, e i campi dove i contadini seguivano gli aratri facendo la seconda aratura dell'avena, e le folte macchie verdeggianti sulle quali si alzavano le allodole, e i boschi coperti già, tranne le querce tardive, di foglie nuove, e i prati punteggiati di mandre e cavalli, e i campi su cui si vedevano gli aratori. E a un tratto si ricordava che c'era qualcosa di spiacevole. E quando si chiedeva che cosa, ricordava il racconto del vetturale sul tedesco che spadroneggiava a Kotmiskaje. Giunto a Kotmiskaje e messosi al lavoro, Nekhludov si dimenticò di questa sensazione. L'esame dei registri e il colloquio con il fattore, che ingenuamente gli esponeva i vantaggi di avere i contadini con appezzamenti piccoli e circondati dalle terre del padrone, rafforzarono ancora più in Nekhludov il proposito di liquidare la sua azienda e distribuire la terra ai contadini. Dai registri e dai colloqui con il fattore apprese che, come avveniva prima, 2/3 della miglior terra arabile erano lavorati dai suoi braccianti con attrezzi perfezionati, mentre l'altro terzo della terra era lavorato dai contadini per un compenso di 5 rubli l'ettaro. Cioè per 5 rubli il contadino si impegnava ad arare 3 volte, a erpicare e seminare 3 volte l'ettaro, poi a falciare, a covonare oppure mietere e portare al granaio, cioè a svolgere un lavoro che con mano d'opera libera, a buon mercato, sarebbe costato almeno 10 rubli l'ettaro. Inoltre i contadini pagavano prezzi esorbitanti il lavoro per tutto ciò per cui dipendevano dall'amministrazione. Lavoravano per i pascoli, per la legna, per i fusti di patate e quasi tutti erano indebitati con l'amministrazione. Così per le terre più lontane affittate ai contadini si ricavava per ettaro il quadruplo del loro prezzo investito al 5%. Tutto ciò Nekhludov lo sapeva anche prima, ma adesso lo vedeva con occhi nuovi. Anzi, si stupiva che lui e tutti coloro che si trovavano nella sua posizione avessero potuto non accorgersi dell'anormalità di tali rapporti. Gli argomenti dell'amministratore, che con la cessione della terra ai contadini sarebbero andate inutilmente perdute tutte le scorte che nessuno avrebbe comprato neppure per un quarto del loro valore, che i contadini avrebbero rovinato la terra, e in generale su quanto Nekhludov avrebbe perso con tale cessione, non facevano che confermargli che stava compiendo un'azione giusta, dando la terra ai contadini e privandosi di gran parte del reddito. Decise di concludere subito la cosa, mentre si trovava a Kotmiskaje. Raccogliere e vendere il grano seminato, liquidare le attrezzature e le costruzioni inutili, sarebbe invece stato compito dell'amministratore dopo la sua partenza. Intanto lo pregò di convocare per il giorno dopo l'assemblea dei contadini dei 3 villaggi circondati dalla terra di Kotmiskaje, per annunciare loro il suo progetto e accordarsi sul canone d'affitto della terra. Con la piacevole coscienza di essere insensibile agli argomenti dell'amministratore e pronto a sacrificarsi per i contadini, Nekhludov uscì dall'ufficio e, meditando sul da farsi, si mise a passeggiare intorno alla casa, fra le aiuole lasciate incolte quell'anno. C'era un'aiola coltivata davanti alla casa dell'amministratore, sul lawn tennis, invaso dalla cicoria e lungo il viale di tigli, dove era solito andare a fumare il suo sigaro e dove 3 anni prima la graziosa Kirimava, ospite di sua madre, aveva civettato con lui. Dopo aver preparato in breve il discorso da tenere ai contadini il giorno dopo, Nekhludov andò dall'amministratore e con lui discusse ancora una volta, prendendo il tè, il modo di liquidare tutta l'azienda. Completamente tranquillizzato da questo punto di vista, entrò nella stanza della grande casa, che veniva di solito destinata agli ospiti e che stavolta era stata preparata per lui. In questa cameretta linda, con vedute di Venezia e uno specchio fra le 2 finestre, c'era un letto a molle, pulito, e un comodino con una caraffa d'acqua, dei fiammiferi e uno spegnitoio. Su un grande tavolo sotto lo specchio era posata la sua valigia aperta, in cui si vedevano il suo necessaire da toilette e i libri che aveva portato con sé, uno russo, un saggio di criminologia, e sullo stesso argomento un libro tedesco e uno inglese. Intendeva leggerli nei momenti liberi del suo viaggio in campagna, ma quel giorno non ne aveva trovato il tempo e ora voleva andare a letto per prepararsi l'indomani mattina presto alla spiegazione con i contadini. In un angolo della stanza c'era un'antica poltrona intarsiata, di mogano, e la vista di quella poltrona, che ricordava nella camera da letto di sua madre, a un tratto suscitò nell'anima di Nekhludov un sentimento del tutto inaspettato. All'improvviso cominciò a dispiacergli per la casa, che sarebbe andata in rovina, e per il giardino, che sarebbe inselvatichito, e per i boschi, che sarebbero stati tagliati, e per tutte le stalle, le scuderie, le rimesse, le macchine, le vacche e i cavalli, per tutto quanto sapeva costruito e mantenuto, anche se non da lui, a prezzo di tante fatiche. Prima gli era parso facile rinunciare a tutto, ma adesso cominciò a dispiacergli, non solo per queste cose, ma anche per la terra e per metà del reddito, che ora avrebbe potuto tornargli tanto utile. E subito gli vennero in soccorso le considerazioni da cui risultava irragionevole e inopportuno cedere la terra ai contadini e distruggere l'azienda. «Non devo possedere la terra, quindi non possedendola non posso mantenere tutta questa azienda. Inoltre adesso parto per la Siberia e perciò non ho bisogno né della casa né della tenuta», diceva una voce. «Sì, è vero», diceva un'altra voce, «ma in primo luogo non passerai tutta la vita in Siberia. E se ti sposerai potrai avere dei figli. E come hai ricevuto la proprietà in ordine, così devi tramandarla. Ci sono dei doveri verso la terra. Cedere e distruggere tutto è molto facile, costruire invece è molto difficile. E soprattutto devi considerare bene la tua vita e decidere cosa farai e di conseguenza disporre dei tuoi averi. E poi ferma in te questa decisione? Poi sei sincero dinanzi alla tua coscienza, agendo come agisci? O lo fai per la gente, per farti bello ai suoi occhi?» si domandava Nekhludov, e non poteva negare che ciò che avrebbe detto di lui la gente aveva influito sulla sua decisione. E quanto più pensava, tante più questioni si sollevavano e sempre più insolubili. Per liberarsi da questi pensieri si coricò nel letto fresco e voleva dormire subito per risolvere l'indomani a mente fresca i problemi in cui si era smarrito. Ma per un pezzo non riuscì ad addormentarsi. Dalle finestre aperte, insieme all'aria fresca e alla luce della luna, entrava un gracidare di rane, intercalato al ciangottio e al fischio degli usignoli lontani nel parco, e di uno vicino sotto la finestra, in un cespuglio di lilà in fiore. Ascoltando gli usignoli e le rane, Nekhludov ricordò la musica della figlia del direttore delle carceri. Ricordando il direttore, ricordò la Maslava, come le erano tremate le labbra, proprio come quel gracidare di rane nel dire «lasci perdere questa idea». Poi l'amministratore tedesco cominciò a scendere verso le rane. Bisognava trattenerlo, ma non solo egli scivolò giù, ma divenne la Maslava e si mise a rimproverarlo. «Io sono una forzata e lei un principe!» «No, non mi arrenderò», pensò Nekhludov, e si svegliò chiedendosi. «Dunque faccio bene o male?» «Non lo so e non me ne importa. Non importa, devo solo dormire». E anche lui cominciò a scendere dove erano scivolati l'amministratore e la Maslava. E lì tutto finì. La mattina seguente Nekhludov si svegliò alle 9. Il giovane impiegato dell'ufficio, incaricato di servire il padrone, sentendolo muoversi, gli portò le scarpe, lucide come non erano mai state prima, e della fredda, purissima acqua di sorgente, e gli annunciò che i contadini si stavano radunando. Nekhludov balzò su dal letto, riavendosi. Del rammarico provato il giorno prima perché cedeva la terra e distruggeva l'azienda, non c'era più traccia. Se ne ricordò anzi con stupore. Ora era lieto dell'azione che l'attendeva, e anche involontariamente orgoglioso. Dalla finestra della sua stanza si vedeva lo spiazzo del lawn tennis, invaso dalla cicoria, dove, per ordine dell'amministratore, si stavano radunando i contadini. Non a caso avevano gracidato le rane la sera prima, il tempo era brutto. Fin dal mattino cadeva una pioggerellina silenziosa e tiepida, senza vento, che restava appesa a goccioline alle foglie, ai rami, all'erba. Alla finestra si sentiva, oltre all'odore della vegetazione, anche un odore di terra avida di pioggia. Vestendosi, Nekhludov si affacciò diverse volte alla finestra per guardare i contadini che si radunavano sullo spiazzo. Uno dopo l'altro arrivavano, si salutavano togliendosi il cappello o il berretto e si disponevano in circolo, appoggiandosi ai bastoni. L'amministratore, un giovanotto robusto e muscoloso, forte, in giacchetta corta, con il colletto rigido verde e dei bottoni enormi, venne a dire a Nekhludov che erano tutti riuniti e lo aspettavano, ma che prima Nekhludov prendesse il caffè o il tè, pronti entrambi. «No, no, no, meglio che vada da loro», disse Nekhludov, provando un senso di timidezza e vergogna che non si sarebbe mai aspettato al pensiero dell'imminente colloquio con i contadini. Andava a realizzare quel desiderio che i contadini stessi non osavano neppure sperare di vedere realizzato. Andava a dar loro la terra a un prezzo modico, cioè a far loro un beneficio, eppure chissà perché si sentiva a disagio. Quando Nekhludov raggiunse i contadini radunati e si scoprirono teste bionde, ricce, calve, canute, egli si confuse a tal punto che per un pezzo non riuscì a dir nulla. Continuava a piovigginare a goccioline minute che si fermavano sui capelli, sulle barbe e sul pelo dei caffettani. I contadini guardavano il signore e aspettavano ciò che avrebbe detto, ma lui era tanto confuso che non riusciva a dir nulla. Il silenzio imbarazzato fu rotto dall'amministratore tedesco, calmo e sicuro di sé, che parlava russo benissimo e correttamente. Quest'uomo, forte e ben nutrito, come lo stesso Nekhludov, contrastava stranamente con le facce magre e rugose dei contadini e le loro scapole sporgenti sotto i caffettani. «Ecco, il principe vuol farvi del bene, darvi la terra, anche se non ve lo meritate», disse l'amministratore. «Come non lo meritiamo, Vasily Karlych? Non abbiamo forse lavorato per te? Siamo molto contenti della defunta signora, pace all'anima sua, e il giovane principe, grazie a Dio, non ci abbandona», cominciò un contadino chiacchierone dai capelli rossicci. «Vi ho chiamati perché, se lo desiderate, voglio darvi tutta la terra», annunciò Nekhludov. I contadini tacevano, come se non capissero o non ci credessero. «Cioè, in che senso darla?» chiese un contadino di mezza età, in farsetto. «Darvela in affitto, perché possiate sfruttarla pagando un canone modesto». «Molto gentile», disse un vecchio. «Purché l'affitto sia alla nostra portata», disse un altro. «Ma perché non dovremmo prendere la terra? È il nostro mestiere, noi viviamo della terra. Per lei è più comodo, ha solo da riscuotere i soldi invece di tanti fastidi», si udirono delle voci. «I fastidi vengono da voi», disse il tedesco. «Se lavoraste e manteneste l'ordine, noi altri non possiamo», parlò un vecchio magro dal naso aguzzo. «Tu dici, perché hai lasciato entrare il cavallo nel grano? Ma chi ce l'ha lasciato entrare? Io ho menato la falce per tutto il santo giorno, e il giorno pare un anno, e se mi addormento di notte al pascolo e quello ti va nella vena, tu mi spelli vivo! E voi dovreste mantenere l'ordine!» «Ma parli bene tu, l'ordine! Ma noi non ce la facciamo!» ribatté un contadino alto, ancora giovane, nero e tutto ricoperto di peli. «Ve l'ho detto, perché non recintate? E tu dacci il legname!» intervenne dal fondo un contadinuccio piccolo e modesto. «Io volevo ben recintare quest'estate, quando tu mi hai spedito in gattabuia per 3 mesi a ingrassare i pidocchi. Eccoti come ti ho recintato!»
«Che cosa sta dicendo?» chiese Nekhludov all'amministratore.
«Ogni anno ti si pescava nel bosco», disse l'amministratore, «così impari a rispettare la proprietà altrui». «Forse che non ti rispettiamo?» disse il vecchio. «Noi non possiamo non rispettarti, perché siamo nelle tue mani. Tu ci fai ballare come vuoi». «Beh, fratello, non vi si offende. Non offendete neanche voi. Ci si offende come? Quest'estate mi hai rotto il muso e così siamo rimasti. Si vede che col ricco si è sempre torto. E tu osserva la legge!»
Evidentemente si stava svolgendo una schermaglia verbale, in cui i partecipanti non capivano bene cosa dicevano e perché. Si notava solo da una parte una rabbia frenata dalla paura e dall'altra la coscienza della propria superiorità e del proprio potere. Nekhludov ascoltava amareggiato e cercò di tornare al dunque. Stabilire i prezzi e i termini di pagamento. «E allora, per la terra, volete o no? E quale prezzo fissate, se vi si dà tutta la terra?»
«La merce è sua, lo fissi lei il prezzo!»
Nekhludov fissò una cifra. Come sempre, benché il prezzo fissato da Nekhludov fosse molto inferiore a quello che si pagava in giro, i contadini lo trovarono alto e cominciarono a contrattare. Nekhludov si aspettava che la sua proposta venisse accolta con gioia. Ma nessuno dava segni di soddisfazione. Poté arguire che la proposta era vantaggiosa per loro solo dal fatto che quando si cominciò a parlare di chi avrebbe preso la terra, se tutta la comunità o una cooperativa, si accesero discussioni accanite fra i contadini che volevano escludere i deboli e i cattivi pagatori dalla compartecipazione alla terra. Finalmente, grazie all'amministratore, stabilirono il prezzo e i termini di pagamento e i contadini, discutendo chiassosamente, scesero verso il villaggio, mentre Nekhludov andò in ufficio per stendere con l'amministratore una bozza del contratto. Tutto era stato sistemato come voleva e si aspettava Nekhludov. I contadini ricevevano la terra a un prezzo del 30% inferiore a quello praticato nel circondario. Il reddito che gli veniva dalla terra si riduceva quasi della metà, ma era più che sufficiente per Nekhludov, soprattutto con l'aggiunta della somma che incassò per la vendita di un bosco e che avrebbe ricavato dalla vendita delle scorte. Tutto apparentemente andava benissimo, ma Nekhludov continuava a sentirsi a disagio. Vedeva che i contadini, sebbene alcuni lo ringraziassero a parole, erano insoddisfatti e si erano aspettati qualcosa di più. Risultava che si era privato di molto senza aver dato ai contadini ciò che si aspettavano. Il giorno seguente il contratto privato fu sottoscritto e Nekhludov, accompagnato dagli anziani eletti dall'assemblea, con la spiacevole sensazione di qualcosa di incompiuto, salì sulla sciccosa, come aveva detto il vetturale, carrozza a tre cavalli dell'amministratore, e andò alla stazione dopo aver salutato i contadini che tentennavano il capo perplessi e scontenti. Anche Nekhludov era scontento di sé. Non sapeva di che cosa fosse scontento, ma continuava a provare chissà perché tristezza e vergogna.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.